Vi accompagniamo alla scoperta della cultura e della storia rom, attraverso le voci di chi può illustrarci il mondo di un popolo che è rimasto fin troppo nascosto dietro il velo del pregiudizio.
Sin da quando nasciamo siamo circondati da stimoli che ci permettono di crescere, di diventare le persone che saremo da adulti. Stimoli che ci influenzano nelle nostre scelte, nel nostro linguaggio, nelle nostre amicizie. Influenze che non sono però sempre così limpide. Ci sono molti non detti che assimiliamo senza neanche accorgercene e molti ingranaggi nascosti che si muovono tra le pareti della nostra casa, delle nostre scuole e delle nostre istituzioni, che non vediamo. Ingranaggi che formano la nostra società, la nostra cultura, la nostra storia. Una storia che nasconde enormi bellezze, ma anche terribili mostri ereditati nel tempo, come il patriarcato. Le donne, nella nostra società, vivono quella che possiamo definire una doppia oppressione. La prima, quella di essere sfruttate sui posti di lavoro, ad esempio con stipendi più bassi degli uomini. E un'altra, quella di dover reggere sulle proprie spalle il peso del mondo, il lavoro di cura. Un lavoro costantemente invisibilizzato, che inizia con l'essere madre, ma che non finisce con il pulire la casa e occuparsi degli anziani. Questa è una condizione comune a tutte in ogni parte del mondo. Però ci sono donne migranti, donne che vivono in paesi colonizzati, donne che fuggono dalle guerre e che sono state costrette a scappare dalla propria terra. Queste donne vivono una terza oppressione, che le obbliga ai margini della società, che le relega a specifici lavori dove non disturbano, dove non possono essere viste, diventando così sempre più invisibili. Queste sono le donne razzializzate. E tra queste ci sono le donne rom, che ci hanno insegnato a non vedere, a girare la faccia e a stringerci la borsa al petto quando ci passano di fianco. Donne che, nonostante l'era dell'Inquisizione sia finita quasi 500 anni fa, continuiamo a dipingere come streghe, dopo averle uccise con persecuzioni dirette, come durante l'Olocausto. Donne che, insieme alla famiglia, abbiamo segregato in ghetti che chiamiamo campi e poi gli abbiamo dato fuoco. Donne di cui avere paura, che rubano bambini e gioielli, che ci maledicono. Donne sporche, a volte belle, ma sempre pericolose. Donne che dispregiamo perché fingono di essere povere, quando nella realtà quelle in povertà le abbiamo costrette noi, con esclusione sociale, abitativa e scolastica. Donne forti, come le nostre nonne, che non hanno mai accettato di perdere se stesse per essere schiave, come quando si sono organizzate come partigiane. Donne che sono parte di un popolo che non ha mai accettato di cancellare la propria cultura per essere sottomesso ai padroni della terra, ma che rivendicano di essere cittadine del suolo che abitano. Donne che hanno sempre e solo voluto essere libere. Vi lasciamo alle voci vissuti di Eva Ritzin, Senada Ramovski, Ivana Nikolic. Qual è secondo voi il pregiudizio più diffuso sulle donne rom?
Sono Ivana Nikolic, un artista e un attivista, e anche io ho un podcast che si chiama Più Rom e Meno Rom e siamo già alla terza stagione. Però per rispondere alle vostre domande, quali sono i pregiudizi più diffusi sulle donne rom? Beh, ce ne sono tantissimi. E non non sto neanche qua a farvi l'elenco. Quello che noi dovremmo fare è decostruire i pregiudizi che non sono rappresentativi della nostra minoranza etnica, ma soprattutto controbattere quella narrazione negativa e discriminante nei nostri confronti.
I pregiudizi che colpiscono le comunità rom sono infiniti. In particolare nei confronti delle romnia, ossia romnia, il termine che nella nostra lingua romanes identifica per l'appunto le donne rome sinte, sicuramente quelle che le vuole ladre di bambini, no? Come evidenzia Leonardo Piasero, un noto antropologo che ha dedicato la sua vita allo studio dell'antiziganismo e delle minoranze rome sinte, ci ricorda nel suo libro L'antiziganismo come in epoca moderna, per esempio in Repubblica di Venezia in Prussia, si dava l'impunità a qualsiasi persona riuscisse ad uccidere uno zingaro. E, per non parlare poi della sterilizzazione forzata, lei mi parlava delle donne rom, no? Il blocco della procreazione attraverso politiche eugeniste. E la sterilizzazione forzata delle donne rom sono state praticate nella Cecoslovacchia comunista. Sterilizzazione continuate fino al 2003 in Repubblica Ceca, in Slovacchia e in Ungheria. E pensi che a partire dagli anni 60 le donne rom venivano sterilizzate con la minaccia di perdere i benefici dello Stato di cui usufruivano. E a partire dall'89, dal 1989 a oggi, ci sono stati ben oltre 100 casi di sterilizzazione forzata di donne rom in ospedali pubblici della Slovacchia orientale. Però potrei andare avanti. Un altro modo di praticare lo sterminio è la sottrazione dei bambini. E questo è avvenuto a molte mamme jenish in Svizzera. Furono sottratti circa 586 bambini rapiti alle loro famiglie per essere confinati in internati religiosi, in ospedali psichiatrici o dati in adozione a famiglie svizzere, mentre le loro madri venivano sterilizzati.
Vicende drammatiche che mostrano tutta la violenza subita dalla comunità rom che ancora oggi continua. Ma la condizione delle donne rom che vivono nei campi è la stessa di quelle che vivono nelle città?
Non è la stessa condizione. È perché il contesto del campo non è purtroppo una scelta e crea ed è apartheid. Quindi se tu vivi nel contesto del campo e sei una donna, sei discriminata per il fatto in primis di essere donna e per il fatto di appartenere alla minoranza etnica rom. Quindi diventa veramente difficile poter accedere a ogni tipo di servizio e ti crea un limbo discriminante in cui fai fatica ad uscire. Ti è negato diritto alla scuola, alla sanità, al lavoro, alla casa. Quindi è molto molto difficile. Io ho vissuto nel campo con la mia famiglia per un periodo ed è stato un periodo veramente difficile. Però ci tengo a precisare che non è stata una scelta della mia famiglia, perché io e la mia famiglia venivamo dalla guerra dei Balcani. E prima della guerra noi vivevamo una vita completamente normale, non di certo lo stereotipo dello zingaro che potete immaginare. Anzi, mio padre era agricoltore, mia mamma sarta, avevamo la nostra casa, però quando arriva la guerra noi abbiamo perso tutto. E quindi scappiamo e arriviamo in Italia come rifugiati. Però, essendo anche rom, la dinamica per la storia della mia famiglia ci purtroppo impone di vivere nel campo. Non è stata una nostra scelta. E quando abbiamo potuto, siamo subito usciti dal campo.
E quindi non è vero che non vuoi avere una casa. Io parlo per me, perché io ci ho vissuto in un campo, ci ho vissuto fino ai miei 5 anni. Mi ricordo ancora la vergogna che provavo nel viverci. E in realtà, fondamentalmente, quando ci vivevo io, erano i primi anni, cioè fine anni 90, quindi non c'era nemmeno così tanta gente in quel campo dove vivevo io, quindi eravamo molto famiglia, diciamo, ed era anche molto pulito, ognuno aveva i suoi compiti prestabiliti, cioè era veramente un campo tranquillissimo. Però mi ricordo che questo campo mi faceva sentire tanto diversa. Cioè io nella mia mente da bambina avevo immaginato che nel campo ci stessero tutti gli stranieri. Poi una volta in cui ho allargato il mio cerchio, nel senso io sono andata all'asilo, mia madre appunto aveva deciso che io dovevo andare alle materne, eccetera. Nel momento in cui sono arrivata alle materne ho capito che quella condizione abitativa era solo mia. E quindi le ho capito che perché io, cioè perché io devo stare banalmente in una baracca e tutti gli altri hanno una casa e un tetto. E quindi io provavo tanta, cioè mi sentivo proprio diversa.
Ma quindi, qual è l'immaginario della donna nella cultura rom?
L'immaginario della donna nella cultura rom, ci sono delle visioni che dipendono dalle generazioni. La vecchia generazione purtroppo tende a limitare la libertà delle donne romnia e le opprime con un sistema patriarcale macista, che è rinnegabile purtroppo questo, e tende anche a mettere un tabù sulla questione della sessualità. E anzi, come se fosse una cosa non consentita. Grazie al cielo la nuova generazione invece lotta per la parità e soprattutto per le libertà di scelta, ma anche di poter vivere la propria sessualità senza che sia un tabù o che senza sia un dovere legato alla costruzione della famiglia, ma semplicemente il piacere. Quindi è uno di quei argomenti che anche noi all'interno della comunità romani dobbiamo snodare, il tabù della sessualità delle romnia. E poi c'è l'immaginario della donna rom al di fuori della comunità romani, che anche lì purtroppo, cioè insomma, non è semplice essere una romni, perché se hai difficoltà a volte all'interno della tua comunità romani, a volte ti ritrovi anche con l'esterno. E poi, come sempre, dipende dalle generazioni.
Eva, sei la prima donna rom laureata in Italia. Ci racconteresti la storia di una donna rom che ti piacerebbe ricordare?
Mi viene in mente mia madre. Mia madre e i miei zii si sono percepiti per la prima volta come zingari e non come sinti, soprattutto a scuola. Erano di quella generazione che ha frequentato la scuola negli anni 60. Hanno dovuto frequentare le classi speciali riservate agli zingari, che sono esistite per 20 anni. Erano classi che riunivano solo i bambini sinti e rom. Quindi mi viene in mente mia madre. E ecco, mia madre che comunque, nonostante le difficoltà subite, l'emarginazione subita, l'esclusione e la segregazione subita, mi ha sempre fatto credere nella scuola, anche se per lei la scuola aveva avuto il significato della violazione e dell'esclusione. E mi ha sempre fatto capire come la scuola fosse un strumento importante per determinare il riscatto dei rom e sinti all'interno della società.
La scuola ancora oggi è un luogo nel quale alcuni pregiudizi permangono, ma è anche il primo strumento di riscatto per la comunità rom. È fondamentale per questo educare le nuove generazioni ad una scuola sempre più inclusiva.
Avete ascoltato Voci Rom, un podcast Arte 33, ideato in collaborazione con l'Associazione NEA, nell'ambito del progetto Non chiamateci zingari, finanziato da UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, per la 19ª settimana di azione contro il razzismo. Con le voci di Scilla Di Pietro, montaggio di Francesco Fele. Scritto da Scilla Di Pietro.